piccola, ma mi colpiva questa improvvisa materializzazione della folla che subito prima non sembrava che ci fosse, oppure c'era e il Signore parlava con i suoi discepoli pur essendo seguito da una folla. Comunque sia, appunto, mi sembra importante per me e per noi il fatto che ci possiamo ritrovare in questa folla che improvvisamente viene convocata dal Signore per ascoltare questa parola sulla sequela e sulla perdere la vita per lui, insomma. Quindi mi sembra che sia un'immagine di tutta la Chiesa, di tutti i tempi, di tutti i luoghi che appunto viene qui convocato ad ascoltare questa parola.
A proposito della folla, questo verbo della convocazione è molto forte perché appunto è una chiamata e l'avevamo visto anche al capitolo 3, versetto 13, quando Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che voleva. Ed essi andarono con lui, ne costituì 12, quindi è una chiamata forte. E l'altra cosa che mi piaceva molto è questo inizio, se qualcuno vuol venire dietro a me, perché questa faccenda del perdere la vita e salvarsi, ecco, non è una cosa appunto individuale, ma c'è questo motivo bellissimo, no? Se qualcuno vuol venire dietro a me, essendo la folla lì, è una sequela simile a quella dei dodici. E attraverso questo andargli dietro che si può, come dire, vivere questo rinnegamento, il prendere la croce, seguirlo. Tutto viene dal rapporto con lui. Chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Quindi è profondamente importante questo, non siamo da soli, ecco, non è così una via autonoma e solitaria il nostro dare la vita, ma siamo profondamente legati a lui e alla sua sequela. Mi pare che il vantaggio, uno dei tanti vantaggi di leggere in forma continua i libri della Sacra Scrittura, consista anche nel rendersi conto che il racconto, in questo caso dell'Evangelista Marco, tende a ricostruire i fatti secondo una certa ottica che è la sua propria, che lo distingue quindi dagli altri evangelisti. Per cui appunto l'elemento della folla che oggi viene convocata al versetto 34 emerge come l'elemento caratteristico del punto di vista di Marco, che non ha parlato della folla se non all'inizio del capitolo ottavo per raccontare la seconda moltiplicazione dei pani per i 4.000. Dopodiché sostanzialmente la folla scompare dal suo racconto e il discorso è relativo alla relazione di Gesù con i dodici, quindi sia l'aspetto della navigazione in barca sul mare con la questione della dimenticanza del pane e il tentativo di Gesù che fa ricordare ai discepoli quello che ha fatto per cercare di portarli alla comprensione dei fatti che stanno succedendo, sia il discorso del viaggio a Cesarea di Filippo con la domanda
i dodici sulla vera identità di Gesù, che si conclude con la professione di Pietro e l'ordine di non dire nulla a nessuno circa la sua vera identità. E poi ieri, come abbiamo potuto osservare insieme, la bellezza e la centralità dell'insegnamento di Gesù rivolto ai dodici circa la sua propria sorte. E oggi viene convocata la folla, quindi a rigor di logica questa folla non sa chi è Gesù e non può saperlo perché ai dodici è imposto il divieto di parlarne e non conosce la sorte prossima di Gesù, la sua Pasqua, diciamo Gerusalemme, anche se Marco non cita il nome della città. E quindi questa folla viene convocata per essere coinvolta in un cammino di sequela e per diventare discepoli senza sapere tutto, e essendo quindi invitata a fare un cammino di progressiva assimilazione. Se uno scopre dentro di sé di avere questa volontà, di cui per due volte il testo di oggi passa, questa ispirazione, questa attrazione verso Gesù, può mettersi a seguirlo e quindi diventare discepolo come sono diventati i discepoli i dodici che Gesù ha chiamato personalmente per nome a seguirlo. E d'altra parte ai dodici è comunque riservata una sorte speciale. Mi pare che il versetto 1 del capitolo 9, che oggi viene quasi aggiunto ai versetti precedenti, introduca il racconto della trasfigurazione e quindi si debba pensare che quegli alcuni presenti che non muoiono senza aver visto, questa è una caratteristica di Marco, il regno di Dio che viene con potenza, siano Pietro, Giacomo e Giovanni. Dunque la folla è convocata insieme ai discepoli perché Gesù si rivela anche alla folla. Luca dice che parla a tutti, ma certamente mantenendo una distinzione sui ruoli, sulle gerarchie e sulla quantità di cose che vengono rivelate, perché chi si mette a seguire non sa quasi nulla di chi sia Gesù e di quello che gli dovrà succedere. Mi sembra che nel versetto 35, quando noi leggiamo chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà, dobbiamo interrogarci sul significato del verbo perdere, perché nella prima parte di questo detto di Gesù, chi vuole salvare la propria vita la perderà, sembra voler dire chi ci tiene alla propria vita, chi si trattiene, chi vive per se stesso, si rovina, perde la propria vita, la manda in malora, finisce male. Mentre invece nella seconda parte il detto di Gesù, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà, il verbo perdere, che è lo stesso nella lingua originale, sembra avere un significato completamente diverso, cioè vuol dire chi dedica la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà, chi offre la propria vita per causa mia e del Vangelo, chi non si trattiene ma si dona, chi non vive per se stesso ma per il Signore, per i fratelli. Dunque, questi detti di Gesù mi pare che vadano un po', diciamo, meditati prima di essere compresi, ecco, nella loro significazione immediata, perché poi è chiaro che ognuna di queste parole di Gesù ha tanti significati. Per esempio, mi sembra che proprio per andare dietro a questo discorso del significato diverso del verbo perdere nel versetto 35, possa venire in mente quello che leggiamo nel Vangelo di Giovanni, anche nella prima lettera, circa il porre la vita. Gesù si presenta ai discepoli dicendo che non c'è nessuno che ha un amore più grande di colui che pone la vita per i propri amici. E naturalmente sta parlando di sé. Dunque, perdere la propria vita e salvarla significa offrire la vita, porre la vita, vivere per gli altri, vivere per i propri amici. Nella prima lettera di San Giovanni c'è, al capitolo 3, versetto 16, un'espressione sintetica che mi è sembrata molto bella: in questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha posto la sua vita per noi e noi dobbiamo porre la vita per i fratelli. Quindi, come vediamo, qui non si parla di perdere e di salvare, ma nel senso positivo perdere significa vivere in modo oblativo, significa cioè non trattenersi, ma appunto depositarsi, porsi per i fratelli, perché in questo sta l'amore, un amore ricevuto al quale possiamo dire di sì e che possiamo a nostra volta esplicitare le relazioni con gli altri.